Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013 per scriverci con WhatsApp, Telegram, un SMS, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per scriverci con una mail durante questa puntata. CALT, chiocciolaradiopopolare.it, se volete scriverci in altri momenti, la pagina Facebook CALT Radio Popolare. In podcast, al termine di questa puntata, con tutti gli argomenti di quest'oggi, che sono tanti, quindi vado veloce. Parleremo di musica lirica con Giovanni Chiodi, parleremo di Monza Visionaria con Saul Beretta, ricorderemo Giovanna Marini, recentemente scomparsa, con Elio De Capitani e il Teatro dell'Elfo, che con lei molto collaborarono. Parleremo di FESCAL, del Festival del Cinema Africano d'Asia ed America Latina, di cui Radio Popolare è da sempre media partner, ma prima di tutto la linea va a Roberto Festa al Salone del Libro di Torino. Buongiorno Roberto.
Buongiorno Iera, buongiorno agli ascoltatori. Si parte oggi il Salone del Libro di Torino, sta partendo proprio in questi momenti, c'è un incontro sul Museo di Auschwitz di Assenau e poi uno sulla piccola editoria. È la prima edizione, lo dicevamo anche ieri, diretta da Annalena Benini, presente circa un migliaio di case editrici, questo è un dato in linea con le ultime edizioni. La manifestazione dura da oggi fino al 13 maggio. Ieri c'è stata l'apertura delle Right Center con circa 500 operatori accreditati. Leggevo, mi dicevano, c'è una certa attenzione alla questione della sicurezza. Domani del resto alle 18.30 all'auditorium del centro congressi c'è l'evento, l'incontro con Salman Rushdie, e stamane alle 11.30, ecco, quindi proprio adesso c'è l'inaugurazione con i ministri San Giuliano e Valditara. All'ingresso del Lingotto da stamane ci sono code parecchio lunghe, non tanto alla biglietteria, quindi chi volesse venire il biglietto lo trova facilmente, quanto per l'afflusso degli studenti, che è diciamo tradizionalmente molto forte nei primi due giorni di salone, quindi giovedì e venerdì. In questi giorni vi faremo sentire alcune voci qui dal salone, questa tra l'altro è anche l'occasione per raccogliere insomma suggerimenti, interviste, no, poi da mettere da parte, quindi come dire l'onda lunga del salone, gli ascoltatori sì. Di Radio Popolare la sentiranno per un po', almeno nelle trasmissioni di libri. Tra un momento vi darò alcuni appuntamenti per oggi, intanto però vi faccio sentire il nostro primo ospite. Si tratta di Eshkol Nevo, lo scrittore israeliano, sarà ospite del festival l'11 maggio per due appuntamenti, quindi sabato, il primo alle 14.30 per presentare il suo nuovo libro di racconti, Legami, per Feltrinelli Gramma, la nuova collana, marchio editoriale di Feltrinelli. Il secondo appuntamento, sempre l'11 maggio, un po' più tardi, alle 17.30 per parlare di letteratura con Francesco Pacifico. Eshkol Nevo è il romanziere molto popolare in Italia, il romanziere di Nostalgia, La simmetria dei desideri, Tre piani, L'ultima intervista. Quest'ultimo libro, Legami, diciamo è una raccolta di 20 racconti che hanno al centro, lo dice il titolo, i legami, i rapporti interpersonali, soprattutto quelli familiari. Ho incontrato Eshkol Nevo a Milano un paio di giorni fa, prima che appunto arrivasse a Torino, e questa è una parte della nostra chiacchierata.
I think I started writing this book when I was 40, and now I'm 53. I think this decade, the midlife crisis decade, you are
Escolneva ha cominciato a lavorare a questo libro diversi anni fa, nel 2010. Nel 2013 aveva già abbastanza racconti per farne una raccolta, ma non era soddisfatto. Ci ha rimesso mano diverse volte in questi anni, fino a quando, 2 anni fa, si è trovato tra le mani ben 70 racconti finiti. A quel punto è iniziata la necessaria selezione. Da 70 doveva sceglierne 20. Ed è emersa con evidenza una cosa, cioè tra questi racconti c'era una sorta di leitmotiv, quello del tempo. E del resto un racconto di questa raccolta si intitola proprio Questione di tempo. Il personaggio è una donna che, dopo aver fatto sesso con il compagno, va alla finestra, vede 2 giovani che si baciano e ripensa al suo amore di ragazza per Abigail, un'altra ragazza.
I think a matter of time, questione di tempo.
Questione di tempo, yeah.
Could have been the name of the book.
Ok.
Because it's...
Penso che Questione di tempo avrebbe potuto essere il titolo del libro. Il tempo è davvero centrale nelle scelte che abbiamo fatto, io e la mia editor. Abbiamo dovuto scegliere 20 racconti tra i 70 che avevo scritto e soprattutto abbiamo dovuto scegliere i parametri delle storie. In altre parole, abbiamo dovuto capire perché scegliere un certo racconto piuttosto che un altro. Ovviamente un racconto deve essere buono, ma ci voleva un filo rosso, un tema che connettesse un racconto all'altro. E questo filo rosso è appunto il tempo.
I like the stories in which in one moment it's like origami, okay? I have this moment and then I can unfold it,
yeah,
and open. And in my mind, even if it's not mentioned,
amo le storie che sono come degli origami, cioè amo quelle storie in cui raccontando un momento racconti in realtà un'intera vita. In questo modo sono anche capace di coinvolgere il lettore. Do al lettore molta autonomia, do al lettore la capacità di riempire i buchi, di immaginare cosa succederà quando la storia finisce. Questo ovviamente deriva anche dalla forma letteraria che ho scelto. Nel romanzo tu di solito vedi l'evoluzione nel tempo di un personaggio, di una storia. I miei però sono racconti. E dunque volevo che nel momento particolare che narro si indovinasse il passato e il futuro, che si percepisse un senso ampio di vita e non che le cose restassero alla superficie.
Legami, che è il primo titolo di Gramma, il nuovo marchio editoriale Feltrinelli, creato da un team di persone che ha lasciato Neri Pozza. Ecco, Legami è anzitutto dunque un libro di particolari, piccole cose, parole, gesti, situazioni, che però, come diceva poco fa proprio Escolnevo, racchiudono dei mondi. Per questo il tempo è così centrale in queste pagine, cioè nel particolare, nell'evento, spesso apparentemente minimo, raccontato da Escolnevo, il lettore individua gli strati del passato e immagina il futuro.
All the stories are in a way connected to the body. First story you have someone who is sick.
Un'altra dimensione importante del libro è la fisicità, mi ha detto Escolnevo durante la nostra intervista, l'aspetto legato al corpo, ai corpi che vengono raccontati in questo volume di racconti. Nel primo racconto c'è per esempio un padre che sta morendo di cancro, compie l'ultimo viaggio da Israele a Parigi con il figlio per ascoltare Bruce Springsteen in concerto e lì ha l'ultimo suo rapporto sessuale con una dipendente dell'hotel. Nel secondo racconto c'è una madre che torna dal Canada in Israele per rivedere il figlio che ha abbandonato molti anni prima per mettersi con una donna e lì in Israele si rompe una gamba. Nel terzo racconto c'è una donna invece in abito da sposa che passa su un campo da tennis attirando l'interesse di uno dei giocatori e così via. Il corpo è davvero fondamentale in questi racconti di Legami.
It's strange because usually you think as a novel as the opportunity to see the effect of time on the life of characters.
Yeah.
Legami che sono di vari tipi, ma che riguardano sempre la dimensione più intima, personale, genitori e figli, coppie, amici. È in particolare proprio la famiglia a essere al centro di queste pagine. Ecco, chiesto a Escolnevo perché per lui è così centrale il nucleo familiare.
Look, it's also, you know, it's based on my life experience. I'm a family man. I'm married. I have 3 daughters. I come from a family with a father and a mother, a supporting father and mother.
Questo atteggiamento è basato sulla mia esperienza di vita. Sono un uomo di famiglia, ho 3 figlie, Vengo da una famiglia con un padre e una madre molto presenti. So molto bene quanto sia complicato essere un padre o un marito, quali sfide comporti. E ovviamente riconosco quanto sia difficile essere una madre o un figlio. Ma la complessità in sé non è una cosa cattiva. Penso davvero che le persone possano farsi del bene quando si trovano in un rapporto intimo. Certo, la famiglia, le relazioni possono essere un disastro, ma se, leggendo il mio libro, dici di aver avuto la sensazione che i legami possano portare benefici, beh, ti do ragione.
The legami in our life can be a source of comfort, you are right.
Questi 20 racconti rappresentano un esempio ulteriore, potremmo dire, della finezza analitica della scrittura di Nevo, una prova della sua abilità narrativa a sezionare sentimenti, passioni, pulsioni. Come altri grandi scrittori israeliani prima di lui, Eshkol Nevo ha poi la capacità di raccontare storie molto personali, molto private, dietro cui però si indovinano gli eventi, le aspirazioni di una nazione, Israele. Anzi, quelle storie così personali riflettono il destino della nazione. In uno di questi racconti, Ogni cosa è fragile, ci sono per esempio due amici che si ritrovano dopo molti anni. Uno dei due ha problemi di salute mentale, ha tentato il suicidio. Viene di nuovo ricoverato in un ospedale che si trova esattamente nel luogo dove l'esercito israeliano mise in atto un massacro di palestinesi nel 1948, un episodio completamente cancellato dalla memoria dei luoghi e del paese. Ancora Eshkol Nevo.
Ogni cosa è fragile, in this specific the story that you were talking about, it's like the psychological level and the national level, they go together, because in a way, you know, the story begins with...
Nella storia di cui parli, Ogni cosa è fragile, esiste un livello psicologico che riguarda i personaggi ed esiste un livello nazionale che riguarda Israele. I due livelli sono strettamente connessi. La storia inizia con due amici che si incontrano dopo 10 anni, non si sa cosa sia successo davvero. Sicuramente uno dei due si è sentito offeso, insultato, ma non ne parlano. Quando si ritrovano, non menzionano neppure il fatto che qualcosa è successo. In realtà i due amici non parlano di nulla, nemmeno del fatto che uno dei due ha cercato di suicidarsi.
Also on a national level, there's this attempt not to admit that there was a past, there were Palestinians living here, and we took their villages.
There is no plaque, nothing.
There's
yeah.
not even one plaque.
Yeah.
In reality, by the way, that was one. Of
questo vuoto nei rapporti personali si riflette a livello pubblico, nazionale. Israele non ammette mai che sul suo suolo, un tempo, c'erano i palestinesi. Il mio personaggio finisce appunto in un istituto per la cura delle malattie mentali, Far Saul, dove nel 1948 c'era un villaggio oggetto di un terribile massacro da parte degli israeliani. Ebbene, non c'è niente che lo ricordi. Non c'è una targa, niente. Sai del resto qual è il problema? Che per vivere in un paese come il mio, come Israele, devi mantenere un certo livello di repressione, devi reprimere certi aspetti tragici che segnano la storia di Israele, devi reprimere il fatto che cammini su una terra che ha subito traumi profondi. Il problema è che non puoi reprimere tutto continuamente e quindi prima o poi qualcosa esce e destabilizza. Questo fa profondamente parte della psiche degli israeliani. E questo ho cercato di raccontare, legando i rapporti interpersonali tra i miei personaggi a quelli che esistono all'interno del paese.
I began to be kind of a therapeutic writer. I work with people in many, like, bibliotherapy.
Alcuni racconti di questo libro Nevo li legge in questo periodo in una serie di letture pubbliche. Sono letture pubbliche cui partecipano decine di israeliani traumatizzati dall'attacco di Hamas e ora dalla guerra su Gaza. Lui legge, Eshkol Nevo legge, poi fa parlare le persone. Dice di essere diventato una sorta di scrittore terapeuta che ascolta dubbi, sofferenze, paure di un intero popolo.
So mainly I've been doing things that either formally therapeutical or informally therapeutical. I just enter the room, I realize that everyone is about to cry, and then I have to find something that will be.
Roberto, ecco, abbiamo sentito Eshkol Nevo.
Sì, allora Esco Nero, Legami, l'ho pubblicato il Trinelli Gramma, sono 320 pagine e lo ha tradotto Raffaella Scardi, che è la traduttrice, diciamo, abituale di Esco Nero. Allora, vi dicevo prima di un paio di appuntamenti per oggi, eccoli. Alle 14 c'è la lezione inaugurale di Elizabeth Strout, il titolo è L'inizio molto lento della mia carriera molto veloce. Elizabeth Strout è l'autrice di Olive Kitteridge, Mi chiama Lucy Barton e tanti, Mi chiamo Lucy Barton e tanti altri titoli, romanzi. Sarà anche domani, tra l'altro, al Salone con due eventi. E poi alle 16 Alessandro Piperno racconta Truman Capote in occasione della pubblicazione dei romanzi e racconti per Meridiani e Mondadori. Allora, vengo subito all'intervista successiva. Domani alle 15 al Salone ci sarà Antonio Franchini, lo scrittore, editore, che presenta il suo ultimo, devo dire, bellissimo memoir per Marsilio, Il fuoco che ti porti dentro, dedicato alla madre Angela, indagine su vita, passioni, odi di una donna alla ricerca, appunto, di una spiegazione possibile della sua vita. Ho intervistato su Il fuoco che ti porti dentro proprio Antonio Franchini.
Lo ascoltiamo e intanto ti salutiamo, ti ringraziamo, ti ascolteremo anche domani quando saremo a Piacenza nel nostro tour, ma ci collegheremo in apertura di Cult, sempre col Salone del Libro di Torino e con Roberto Festa, che ringrazio. Ciao Roberto.
Grazie a voi, ciao.
Ciao.
L'intento principale che io mi ero posto era quello di raccontare Angela, non di raccontare me stesso. Ovviamente poi, dopo, alla fine, mi sono reso conto che in parte, come era forse inevitabile, raccontavo anche me e trovavo in Angela delle parti che sono mie, che mi appartengono, che fanno parte di un sottofondo ancestrale che ho cercato di rimuovere, ma che invece sono parte profonda della mia personalità. Ecco, questo l'ho scoperto scrivendo.
Allora, una cosa che mi ha sorpreso del libro, no? Allora, il libro parte con una forte presa di posizione e con una rappresentazione, diciamo, piuttosto netta di Angela, madre totalizzante, divoratrice, autoritaria, no? Sempre pronta anche a riconoscere la dimensione negativa dei sentimenti, delle persone, incapace di amicizia nei confronti di altre donne, incapace anche di esprimere vera dolcezza nei confronti dei figli. Però poi una cosa che mi ha sorpreso nel corso del libro, c'è, come dire, uno sviluppo che in qualche modo è, non dico che va contro, comunque è in una dimensione dialettica con quello che è l'assunto di base, no? È come se ci sia in qualche modo una messa in discussione dell'assunto di partenza, come in qualche modo, come se la letteratura mettesse in discussione l'autore.
La letteratura dovrebbe sicuramente mettere in discussione l'assunto dell'autore, l'assunto iniziale dell'autore, ammesso che un assunto ci sia. Io faccio sempre questo paragone, che per me è un grandissimo modello, Sallustio, il quale Sallustio è la congiura di Catilina, è uno dei capolavori letterari dell'umanità, ma fin dalle prime righe, no? Quando Sallustio scrive: tutti quelli che hanno fatto il classico, anche lo scientifico, quelli che hanno studiato latino, si sono trovati questa frase, anche se non hanno letto Sallustio, perché è la frase che viene continuamente riportata negli esercizi di traduzione, è Catilina: fuit magna vi et animi et corporis, sed ingenio malo pravoque. Cioè, questa è una delle definizioni più straordinarie della storia della letteratura universale. Cioè, Catilina, nato di nobile stirpe, fu di grande forza fisica e morale, et animi et corporis, sed ingenio malo pravoque. Cioè, ha già detto tutto. Catilina viene presentato come in tutta la sua ambiguità, e però alla fine Catilina muore da eroe, nel senso che, essendo l'uomo che è, essendo l'uomo contraddittorio che è, essendo l'uomo mosso da bassi istinti, quando Sallustio dice «Uic bella intestina, cedes grata fuere», cioè gli erano graditi gli scontri, il conflitto, però alla fine lui in qualche modo combatte contro l'ingiustizia della società romana dell'epoca, e quando muore, muore da eroe. E Sallustio, che sta dall'altra parte, si interroga e dice: ma forse laddove invece per dimostrare la differenza di grandezza Cicerone non si interroga, Cicerone è un retore convinto che la sua parte abbia sempre comunque ragione, quindi lui su Catilina non si interroga. Di Cicerone noi sappiamo il quousque tandem, no? Catilina, buteris pazientia nostra, ma è lì la differenza di spessore, la differenza di grandezza tra i due sguardi. Quindi la letteratura si deve interrogare, deve essere in grado di negare anche le proprie premesse, complicare le proprie premesse forse.
Allora, l'altra dimensione forte del libro è sicuramente quella culturale, no? E geografica, chiamiamola così, no? C'è questa continua insistenza su questo confronto tra il sud di Angela e poi il nord, no? Dove Antonio Franchini e poi la stessa Angela verrà a vivere. Ecco, raccontare Angela è stato anche un modo per, come dire, per raccontare qualcosa dell'Italia, delle sue storie, dei suoi caratteri che in qualche modo riguardano te, ti hanno riguardato?
Nella mia intenzione assolutamente sì, nel senso che addirittura questo libro si doveva chiamare fino alla fine, si era intitolato per me O Nord e O Sud, che è la dicotomia che lei continuamente evoca nelle sue parti monologanti quando arriva al nord. Ovviamente lei del sud incarna tutti i luoghi comuni e del nord vede tutti i luoghi comuni, ma per me era importante ripercorrerli tutti questi luoghi comuni da una parte e dall'altra, nel senso che come Angela alimenta tutti i luoghi comuni nei confronti del nord, così il nord alimenta tutti i luoghi comuni nei confronti del sud, fino al paradosso per cui Angela, che è una fiera spregiatrice di tutto ciò che è nordico, al nord risulta molto simpatica perché è vitale, perché è diversa dagli altri, come normalmente sono simpatici i napoletani. Ora, queste caratteristiche sono sicuramente della città da cui provengo, sono sicuramente della regione, perché poi Angela, da un punto di vista sociologico, se vogliamo poi approfondire il tema, è una napoletana che viene dalla provincia, questo tema è molto sottolineato, appartiene a una cultura contadina, viene dal Sannio, e questa origine, benché lei sia arrivata a Napoli molto presto, non si cancella. Per cui lei ha caratteristiche sicuramente napoletane, sicuramente campane, meridionali, ma anche italiane, nel senso che poi il tipo di mentalità che lei incarna a vari livelli è generalmente italiano. Quella madre lì è identificata come una madre italiana, non solamente come una madre meridionale.
Dall'inizio, no? Quando tu scrivi: benché da molti sia considerata una bella donna, mia madre puzza. Allora, c'è subito questa forte insistenza proprio sui dettagli fisici, materiali, corporei, no? C'è per esempio anche molto l'insistenza sull'invecchiamento, sullo sfaldamento dei corpi, no? Anche quelli, come dire, più segnati dalla salute, dalla bellezza iniziale. Ecco, allora, questa dimensione così corporea e materiale ti è servita soprattutto poi a definire un personaggio, quello di Angela, che ha una forte componente fisica, fin dal titolo del libro, no? Il fuoco che si porta dentro. O c'è qualcosa di più e di diverso in questo tuo interesse che ha a che fare anche con la tua percezione poi della realtà?
La percezione della realtà che ha Angela è una percezione totalmente fisica, totalmente carnale, totalmente priva di trascendenza. E questa è la sua caratteristica, questa è l'educazione che mi ha dato, questa è l'educazione con la quale io guardo il mondo, da un punto di vista molto fisico. La mia vita è stata, per quello che conta, segnata da questo imprinting datomi da lei. Questo ovviamente però non impedisce di vedere degli altri personaggi, nel senso che poi Angela è il personaggio centrale, attorno a lei ruotano tutta una serie di altre persone che per esempio c'è il personaggio di un cognato che invece è un napoletano buddista teosofo appassionato di religioni e di misticismo, che è un aspetto molto presente in città in realtà, no? Quindi è da un certo punto di vista molto più rappresenta, incarna un altro cliché cittadino forte tanto quanto quello rappresentato da Angela, il quale a un certo punto dice: dinda famiglia tua esiste solamente a materia se tir, se chiamma, cioè questa mancanza di trascendenza opposta a una svaporata trascendenza incarnata da lui sono due facce di una città sfaccettata e complessa e di una cultura sfaccettata e complessa. Per rimanere appunto poi ad un ambito più letterario, c'è appunto la figura di Angela, c'è la figura di suo marito, mio padre, che è un napoletano totalmente diverso, sì. Cioè un napoletano colto, un napoletano appartenente a un livello sociale più alto, frequentatore di circoli nautici, pieno di relazioni prima di sposare Angela, che quelle relazioni ovviamente gliele fa perdere tutte quante l'una dopo l'altra, ma lui per esempio rappresenta un modello, se vogliamo rimanere alla letteratura della città, eminentemente lacapriano, cioè è proprio il mondo di Dudu La Capri, il mondo dei circoli nautici, il mondo degli alti borghesi, il mondo delle persone colte, persone colte, ma anche nella rappresentazione di La Capri con una serie forte di limiti, ma laddove invece Angela rappresenta il modello rappresentato dall'altro grande scrittore della città, che è Domenico Rea, che è, come Angela, è provinciale, è carnale, è volgare nel senso ovviamente alto, più alto del termine. Quindi sono quelle due città che avevano due cantori totalmente diversi e che io mi trovavo nella stessa famiglia, rappresentati da due modelli che hanno avuto per me poi alla fine un peso uguale. All'inizio quello di mio padre molto più forte, ovviamente, perché era il mondo a cui volevo appartenere, non il mondo borghese che mi ha sempre fatto schifo, perché la borghesia napoletana era abbastanza pessima in genere. Ma un modello alto borghese di una borghesia che a Napoli c'è sempre stata molto poco, perché è quella che appunto secondo l'interpretazione di La Capri è stata decapitata e annientata nella rivoluzione del 99, che era la rivoluzione schiantata dai sanfedisti, dai lazzari, esattamente dalle persone come Angela.
E dunque questa era l'intervista ad Antonio Franchini, autore che sarà protagonista domani al Salone del Libro di Torino di Roberto Festa. Pubblicità, torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult. E questo era un estratto dalle musiche di scena di I Turkstal Friul di Pierpaolo Pasolini, le musiche di scena firmate da Giovanna Marini, che abbiamo ricordato già più volte nel corso di questa mattinata radio popolare, figura straordinaria di etnomusicologa, di compositrice, di attivista e insomma personaggio che anche dal punto di vista del suo impegno politico, sociale, ha lasciato una traccia indelebile. Sono tante, tantissime le cose che potremmo dire e raccontare di lei, ma noi proprio a partire da queste musiche di scena, poi ne sentiremo delle altre, vorremmo ricordare anche e soprattutto la sua straordinaria attività per la scena, per la musica in scena. Questa attività si è esplicata spesso in una collaborazione molto felice con il Teatro dell'Elfo e ne parliamo proprio con Elio De Capitani, che tra l'altro di una versione di I Turkstal Friul ha firmato la regia e che ha accettato di ricordare Giovanna insieme a noi. Elio, grazie di essere con noi, ciao.
Sai dove sono, Ira?
No.
Sono davanti all'Arsenale qui a Venezia e a risentire la voce di Kaya Grimaz, che cantava questo pezzo di Anuta Perlina dei Turks, mi ha ricordato quella giornata incredibile del debutto in cui non per niente appoggiati dalla Biennale di Venezia, quando era piovuto nessuno voleva più far entrare il pubblico eccetera, e Giovanna Marini insieme a noi che puliva le sedie con degli stracci per togliere l'acqua e per far arrivare il pubblico. Giovanna era una donna dal multiforme ingegno e che ha avuto tante vite. Una delle sue vite è quella teatrale, quell'esperienza dei Turk fu incredibile, perché era anche una grande maieuta, ha fatto cantare 49 friulani, ha scoperto una voce come quella di Kaya, c'era Francesca Breschi a dirigere il coro, c'erano personalità incredibili oltre a Lucilla Morlacchi, però lei, dobbiamo ricordare che il teatro è stato un pezzo della sua vita, ne ha avute tante, importantissime, ma dal Marabata di Peter Brook alle Troiane con Thierry Salmon, due esperienze monumentali, meravigliose, e poi I Turkstal Friul e Coefore Eumenidi con me, e poi anche la ballata col carcere
del carcere di Reding con Orsini,
di Reding con Umberto Orsini, cioè è stata un'avventura. La parte teatrale sarebbe già sufficiente, ma certo, era solo un frammento della sua infinita vita, perché poi lei era anche maieuta, insegnava alla scuola del Testaccio, ha insegnato a Parigi per tantissimi anni, all'università, ha portato gruppi di persone a scoprire il canto popolare in giro per il sud Italia, per la Sardegna. Però il teatro è stato per lei anche un altro pezzo di quella sua passione, perché poi il quartetto di Giovanna Marini, che è stato il culmine un po' della sua ricerca da compositrice, di cui faceva parte anche Francesca Breschi, il quartetto ha significato per lei queste cantate, ballate, le chiamavano, ma erano cantate, la voglia di raccontare storie attraverso il canto, e il teatro era anche lì il mettere al servizio la sua grande storia di compositrice, che ha presente la musica di tradizione orale, che per quello la Grecia, poi, no? Attraverso di lei, attraverso le sue ricerche nel Salento, abbiamo attinto a qualche cosa che sulla Grecia aveva portato sotto traccia fino ad oggi le tracce di quel mondo. È stato per noi lavorare con lei, vederla. Certe volte lei non era bassa per niente, però c'era un nostro attore molto molto alto, lei in piedi su una sedia che gli urlava nell'orecchio le note per farlo intonare, era una forza della natura, era una donna di un'allegria incredibile, anche di una grande forza, di una grande personalissima spiritualità, e lo si sentiva molto nel canto quando portava dei canti di tradizione orale di origine religiosa, aveva una grande forza nel farlo, e quindi ti dico, lei e il teatro erano qualche cosa che si sposava meravigliosamente.
Sì, lei aveva bisogno del contatto con gli altri, sia sul palco che con il pubblico. Mi permetto solo di ricordare, perché ne abbiamo parlato recentemente in occasione del 50° di quell'esperienza, che era una delle poche donne, insomma, che facevano parte del collettivo Musica in Realtà, con Abbado, Pollini e tutti gli altri, che appunto per molti anni mescolarono la cosiddetta musica colta con quella che lei chiamava, con una definizione che giustamente le è stata attribuita, storia orale cantata, no? Quindi giravano fabbriche, collettivi contadini, circoli di quartiere, in quel caso in Emilia Romagna. Insomma, era proprio anche fisicamente instancabile, cioè era proprio una che andava tantissimo in giro, che, come tu dicevi, faceva le cose materialmente.
Sì, sì, ma poi appunto come unica donna in molti contesti, lei gli è stato permesso di cantare Il Miserere di Santo Lussurgio, che di solito può essere cantato solo da uomini. A lei è stato dato il permesso dalla confraternita di cantarlo anche se era una donna. Ha ottenuto ha aperto anche
questa strada.
Perché viaggiava, perché andava, perché incontrava le persone. E poi sì, soprattutto il canto corale, no? Che è una grande tradizione popolare, quella del canto corale portato a dei livelli polifonici incredibili. Mm.
Tu ricordavi giustamente l'esperienza delle coefore, no? Che è una di quelle che vi ha visto collaborare, infatti tra breve ascolteremo proprio Francesca Breschi in una delle composizioni di Giovanna Marini. Di quell'esperienza cosa ricordi nella quotidianità del lavoro con lei, nel rapporto che avevate?
Guarda, ricordo una come quando gli ho telefonato per dire che dovevo fare questo lavoro, era tipo subito dopo i Turks, erano Turks 95, io la chiamo nel 96 e gli dico: Giovanna, il prossimo lavoro, però, come dire, nel programma arriverà, lo faremo tra il 2000 e il 2001, e chissà se sarò ancora viva. Ho detto, Giovanna aveva poco più di 50 anni e già si vedeva vecchissima da questo punto di vista. E veramente diceva, non riusciva a pensare così, lei doveva vivere la vita di tutti i giorni e quindi era molto difficile farla lavorare molto prima, scrivere le cose, perché voleva il contatto con le persone. Infatti ha tirato in lungo fino all'ultimo, ma poi ha scritto Alla velocità della luce, anche sotto il mio naso, a matita, perché poi correggeva molto rapidamente, e poi prendeva o le ragazze del quartetto se era in tournée o la sola Francesca Breschi e si faceva cantare tutto quello che aveva scritto insieme a lei, e poi mi diceva come va, e io gli dicevo guarda che scusami Giovanna se mi permetto, ma qui non hai capito proprio, mi stai facendo una cosa così evanescente, tutto quanto, questo è uno scontro, è una cosa, ma non ci vuole niente, guarda, tac tac tac, faceva quattro segni sulla partitura, la ridava la Breschi, la ricantava e diventava un'altra cosa, era ma guarda, non ci vuole proprio niente, basta, e qui facciamo così, cambiamo qui, vai, e diventava, mi è successa la stessa cosa con i Turks al Friuli, il canto della luna, che facevano i Turks, era un canto che aveva fatto dolcissimo, quasi, era una, dico, scusami, questi sono i Turks che avanzano e dicono che gli vogliono tagliare il collo ai friulani, ma non ci vuole niente, Francesca, facciamo così, cambiamo qui tonalità, facciamo così, è diventato in un secondo una cosa bellissima. E un'altra cosa che ricordo è capire come una lingua poteva determinare il carattere di un componimento. Quando facevamo proprio Pasolini e alcuni brani li abbiamo decisi di fare in italiano, volevamo fare quasi tutto in greco, però ogni tanto volevamo trasmettere anche direttamente con le parole. E Giovanna a un certo punto mi chiama e dice, senti, io quella cosa lì in italiano non la posso fare perché diventa musica risorgimentale, sembra Fratelli d'Italia, io devo farla in greco quella. Dico, va bene Giovanna, ne faremo un altro in italiano, perché l'inglese, il greco, il latino, il sardo, le varie lingue che abbiamo attraversato, ogni volta il carattere della musica cambiava rispetto alla lingua,
certo, che rispetto alla cultura che...
La cultura che poi vabbè, lei insegnava un canto diciamo non temperato a persone che magari non avevano mai cantato, e dopodiché ti trovavi di fronte a un coro formidabile, e lì ho capito che ci sono delle note e ci sono degli accordi, ci sono delle vocalità che ti fanno venire la pelle d'oca, ma non è un fenomeno mentale, è un fenomeno fisico.
Certo.
Cioè l'orripilazione, nel senso che, ma non è un discorso, i peli che si raddrizzano perché ti commuove, ti tocca talmente direttamente fisicamente. E Giovanna, che ridendo, diceva: ah, ma lo so benissimo, noi possiamo fare qualunque cosa, ma quando facciamo quelle note a te ti vengono i brividi, tranquillo. Aveva anche questa leggerezza lei è una grande compositrice,
sì,
ma aveva un gusto,
una semplicità, autenticità, nell'attraversare anche cose.
E vabbè, e poi vabbè, la cosa divertente, che aveva un senso dell'umorismo dell'umorismo incredibile.
Certo.
Perché appunto, a proposito di età, quando poi abbiamo fatto c'era la Lucilla Morlacchi che ha fatto un pezzo bellissimo, eccetera. Lei si gira e fa: non male la vecchia, eh? Come,
va bene.
Come la vecchia chiamavano lei, subito. Ma ti dico, io ho passato dei momenti bellissimi con lei,
bene.
Con Francesca, abbiamo lavorato. E l'unico dolore è che non abbiamo completato la trilogia, abbiamo fatto poi Foreumenidi e non abbiamo mai fatto Agamennone.
Certo.
E lì allora era perché avevamo difficoltà a trovare un coro maschile.
Infatti.
Avevamo tantissime donne che cantavano, che seguivano i suoi seminari e tutto, ma selezionare un coro, e tra l'altro era un coro di vecchi, il coro non era un coro necessariamente di voci giovani, eccetera, e abbiamo fatto fatica, tempo, abbiamo perso il momento magico. Poi ognuno ha fatto altro nella vita e non è mai stato fatto l'Agamennone.
Però insomma, avete lasciato delle tracce insieme di grande importanza per il teatro, per la ricerca musicale. Io ti ringrazio, Elio De Capitani, come sempre, per la tua generosità. A risentirci.
È una stella, Giovanna è una stella fissa del nostro panorama.
Firmamento. Grazie, a risentirci.
Grazie.
A presto. Allora, Elio De Capitani, il Teatro dell'Elfo, una lunga collaborazione con Giovanna Marini. Ascoltiamo Francesca Breschi in un estratto dalle musiche di scena di Giovanna Marini per Coefore.
Ai, 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 bella un ergon, stugherò.
Potenza evocativa straordinaria, quelle che Giovanna Marini in questo caso compose per Coefore, una delle produzioni del Teatro dell'Elfo per la regia di Elio De Capitani, che un attimo fa l'ha ricordata insieme a noi Francesca Breschi, la voce che avete ascoltato nell'eseguirle. Noi proseguiamo la trasmissione, insomma abbiamo una serie di passaggi obbligati, come con piacere quello che ci riporta alle giornate del Festival del Cinema Africano d'Asia ed America Latina in corso a Fondazione Prada in questi giorni. E allora ascoltiamo la voce di Paolo Moretti, responsabile della programmazione del Cinema Godard a Fondazione Prada, che parla della retrospettiva del Festival dedicata a Lav Diaz, ospite quest'anno. Sentiamo l'intervista di Barbara Sorrentini.
Buongiorno e benvenuto a Radio Popolare.
Buongiorno, buongiorno.
Paolo Moretti, che segue il panorama cinematografico del Cinema Godard alla Fondazione Prada, e questo fine settimana, o meglio tutta la settimana, avete ospitato i film di Love Diaz per la retrospettiva, che chiuderete sabato con una masterclass del regista filippino. Guarda, per prima cosa ti chiederei di raccontarci qualcosa su di lui e sulla retrospettiva che avete selezionato.
Sì, è una bella collaborazione, una delle tante belle collaborazioni che abbiamo con Fescal, con il Festival di Cinema d'Africa, d'Asia e d'America Latina, che da anni insomma lavora, perché a Milano esistono delle opere così singolari come tanti altri festival, ma appunto c'è questa bella sinergia che si è creata intorno a Love Diaz, che è membro della giuria del festival, ma ne abbiamo approfittato, appunto abbiamo approfittato della sua presenza per organizzare anche qualche proiezione dei suoi film, perché non sono proprio così frequenti e facili da vedere, nonostante sia forse una tra le opere più singolari, più visionarie, più personali del cinema contemporaneo. Veramente Love ha sviluppato un percorso che appartiene solo a lui, e una forma anche di narrare che appartiene solo a lui. Quindi abbiamo scelto di presentare tre film che per noi sono particolarmente rappresentativi degli ultimi anni, quindi Norte, The End of History, From What Is Before e La donna che se n'è andata, che ha avuto il Leone d'Oro qualche anno fa alla Mostra di Venezia. Accoglieremo poi Love per una masterclass sabato, quindi ci sarà la possibilità insomma di discutere anche con lui del suo cinema e del suo percorso così atipico. Quindi insomma partiamo da lì, ovviamente sempre cercando di mostrare i film. La sua filmografia ovviamente è molto più ampia, ma non siamo riusciti ovviamente a coprirla tutta, ma speriamo che insomma sia una buonissima introduzione che susciti il desiderio di approfondire ancora insomma la conoscenza di questo cineasta fondamentale.
Al Cinema Godard avete e ogni giorno praticamente ospitate film sempre insomma abbastanza ricercati, che siano classici o che siano anteprime o che siano film che magari si sono un po' persi anche nel panorama. Tu hai grande esperienza di festival, soprattutto il Festival di Cannes, quindi hai anche uno sguardo molto più attento e anche vicino forse a questo tipo di cinema. Raccontaci un po' qualcosa della vostra attività del Cinema Godard, che noi seguiamo a distanza, però insomma è arrivata l'occasione di parlarne con te.
Ma volentieri, volentieri. È un progetto che abbiamo fatto partire un paio d'anni fa. Abbiamo iniziato le proiezioni appunto nel febbraio del 2023, e diciamo che appunto l'idea era quella di io sono molto legato al mondo dei festival, e una delle cose che mi ha sempre interessato e affascinato al mondo dei festival è la grande varietà di proposte, di scritture, e quindi abbiamo concepito un po' la programmazione come tante sezioni di un festival, con un'anima, uno spirito e un'idea diversa, che però coesistono e che insieme danno un'immagine che appunto secondo noi è molto rappresentativa della ricchezza e della diversità del cinema contemporaneo, quando per contemporaneo intendiamo per esempio anche le versioni restaurate dei grandi classici del cinema che appunto fanno parte della memoria collettiva, che hanno influenzato appunto anche tutte le immagini del mondo contemporaneo e che riusciamo a vedere in una versione appunto splendida, in tutto il suo potenziale ecco estetico. Quindi va dai nuovissimi film, dai nuovissimi autori, a degli approfondimenti più storici, puntuato regolarmente da incontri diretti in cui appunto i registi, le registe incontrano il pubblico e possono interagire e approfondire un po' la conoscenza del loro lavoro. Quindi è in questa varietà che abbiamo cercato di muoverci e che cerchiamo di ricostruire ogni mese, mantenendo una certa struttura ma variando continuamente il contenuto. E devo dire che una delle più belle sorprese è stata la risposta della città, nel senso che abbiamo iniziato questo programma così, con certo ottimismo, pensando che progressivamente, insomma, si sarebbe fatto un po' conoscere, che avrebbe federato un po' di pubblico. I tempi sono stati molto più rapidi e immediati di quello che pensavamo, e davvero la risposta della città di Milano e della cinefilia della città ci ha davvero fatto molto piacere, rassicurato, confortato e dato un sacco di energia per continuare in questa direzione.
Intanto invito chi è all'ascolto di andare sul sito Fondazione Prada, nella sezione cinema ovviamente c'è tutto il programma, si possono anche acquistare biglietti, e ricordo che sabato a partire dalle 16 c'è questo incontro con Lav Diaz, moderato da Paolo Bertolin, che è parte del comitato di selezione della Mostra del Cinema di Venezia. Ringrazio Paolo Moretti, insomma ci sentiremo presto allora, spero. Grazie, ciao.
A presto al cinema.
E noi vi ricordiamo che prosegue Monza Visionaria 2024 fino al 12 di maggio, con tanti appuntamenti che vi ricorderemo mano a mano. Avevo sperato di sentire la voce di Saul Beretta, ma abbiamo dato spazio al ricordo, all'omaggio di Giovanna Marini, e so che lui lo capirà. Però ricordo che questa sera c'è uno dei concerti importanti di Monza Visionaria al Teatro Manzoni di Monza alle ore 21, un concerto con Giovanni Falzone e Three Generation featuring Enrico Rava, il giovane talento, il grande maestro e il nume tutelare della tromba jazz, un dialogo sonoro fra tre generazioni di musicisti. Stasera ore 21, Teatro Manzoni Monza, per Monza Visionaria. E sempre di musica parliamo, e anche qui chiedo scusa a Giovanni Chiodi che avrà qualche minuto in meno, ma appunto abbiamo ricordato Giovanna Marini nella sua rubrica del giovedì. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno Ira, un pensiero affettuoso anche da parte mia.
Immagino,
Marini,
era grande, una grande intellettuale della musica. Sì.
Molto, in tutti i sensi. Bene, allora, l'opera lirica, noi abbiamo vissuto una settimana, neanche a farlo apposta, intensissima, quindi vi parlo brevemente, ma ci sarebbe molto più da dire, di questi due Foscari di Verdi che sono andati in scena con un enorme successo al Teatro Municipale di Piacenza. E, come sapete, sono la sesta opera di Giuseppe Verdi, che è circondata da una fama sinistra, in parte anche avvalorata dallo stesso compositore, quella di un'opera cioè troppo cupa, con un colore troppo uniforme. In effetti non c'è azione. Questa è un'opera che lui ha tratto da Byron, che gli piaceva moltissimo, e è incentrata appunto sull'ingiusta condanna del figlio del doge Francesco Foscari, Jacopo, accusato appunto ingiustamente di tradimento e condannato all'esilio. Però se non c'è azione c'è un termometro psicologico molto vario, e ci sono soprattutto tre caratteri nettamente scolpiti per tre grandi cantanti: il tenore, appunto Jacopo Foscari, la moglie, il soprano Lucrezia Contarini, e il padre Francesco Foscari. Occorrono ovviamente tre grandi cantanti e un grande direttore che possano farci cambiare l'idea su questo pregiudizio, diciamo così, di uniformità. E a Piacenza li avevamo. Avevamo una regia, devo dire, molto tradizionale, di Joseph Franconi Lee, molto mastodonte per intenderci, costumi d'epoca naturalmente, e con un profluvio di scale, fin troppe. Invece il cast era veramente superbo, come la direzione. Protagonista il doge Foscari, l'anziano ottantenne, grandissimo baritono, Luca Salsi, che per me non è un mistero, è oggi il più grande baritono verdiano, quindi è stato un Foscari veramente nuovo, veramente originale, non solo perché è giovane, e quindi è giovane.
Abbiamo ancora un minuto, Giovanni, dobbiamo accelerare.
Allora magari riprendiamo la prossima volta. Vi dico che è stato un grandissimo successo con tre grandi cantanti, li nomino: Luca Salsi, Luciano Ganci, Marigona Cherchesi, e dirigeva molto bene Matteo Beltrami. Ecco, vi dico soltanto questo, che il prossimo appuntamento verdiano con un altro titolo di Byron, neanche a farlo apposta, è Il Corsaro di Verdi, che andrà in scena domani, a partire da domani, al Teatro Carlo Felice di Genova. Quindi avremo ancora modo di parlare di queste due opere nelle prossime settimane. Stasera invece Yenufa a Roma, con la regia di Klaus Guth, che è un grande capolavoro di Janacek, in un allestimento molto molto premiato che vi descriverò la prossima settimana.
Ti ringrazio anche per la sintesi e insomma la prossima volta che ci sentiremo naturalmente. I Due Foscari per caso si riesce a recuperare in televisione?
Purtroppo no.
Mannaggia. Chi lo sa, se magari non si riesce...
Ma magari diciamo qualcosa, un breve minutino, ecco, perché effettivamente si è esaurito, diciamo così, però è stata veramente una grande produzione.
Bene, allora grazie come sempre a Giovanni Chiodi, l'appuntamento per la prossima settimana, dove recupereremo anche alcune delle cose che ancora abbiamo da raccontarvi. Buona settimana, anzi buon weekend Giovanni.
Grazie,
grazie. A risentirci.
Anche a voi.
Ciao, ciao, ciao. Cult finisce qui, le notizie di Radio Popolare, noi vi aspettiamo domani alle 11.30, saremo in onda da Piacenza, come sempre nel nostro tour Falla con noi.